Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, eccoci di nuovo in compagnia di Padre Serafino per la consueta catechesi e le riflessioni spirituali del lunedì. In questa nostra puntata delle catechesi, con Padre Serafino, si era parlato di trattare un tema che è un tema mariologico per eccellenza, diciamo, no? In questo mese noi ci siamo occupati più di una volta, ecco, dell'Immacolata. Abbiamo sentito come l'Immacolata la regina, no? Del cielo e della terra. Oggi con Padre Serafino vorremmo esaminare invece il tema della verginità perpetua della Madonna, uno dei grandi misteri che aureolano, ecco, la fronte della nostra Mamma Celeste. Allora, Padre Serafino, lascio a te subito la parola.
Sì, grazie Antonio, un caro saluto a tutti i nostri amici che sono in collegamento con noi questo pomeriggio. Oggi parleremo della verginità della Madonna e della Madonna sempre vergine come forma della Chiesa, forma del cristianesimo. Vorrei dire a tutti i nostri amici che ci ascoltano che ho appena pubblicato un libro su questo tema per le edizioni della Casa Mariana Editrice. Un libro che può essere richiesto alle suore della Casa Mariana Editrice, che si trova facilmente poi su internet nei vari negozi online. Quello che mi preme, quello di cui vorrei parlare con voi è diciamo, questo aspetto della verginità di Maria che mi sembra un tema determinante per la fede, per la, diciamo, la forma che la nostra fede, che i misteri della fede hanno. Parto da una constatazione di fondo, e cioè dal fatto che viviamo in un momento in cui la fede ha perso la sua consistenza, ha perso il suo peso. Se ci fate caso, non è più importante credere con una fede chiara, credere in questo dogma, in quel dogma, in questa verità, ritenere per fede quello che la Chiesa crede e ha creduto perché Gesù le ha trasmesso questo deposito attraverso gli apostoli. Ma ciò che è importante oggi è piuttosto credere, ma per un fine più pratico, per un fine diciamo, pastorale. Ciò che accade è che la fede, una fede chiara, una fede nei dogmi, nelle verità definite, non è necessaria, sembra che non sia necessaria. Ciò che è necessario è piuttosto che il cristiano, creda sì, ma non è importante se crede in questo o in quello, ma creda per essere un bravo cristiano, un buon cristiano, per essere una brava persona. Una brava persona che poi di fatti significa essere un cristiano che fa del bene, un cristiano che magari che si comporta bene, ma piuttosto un cristiano che fa del bene, che aiuta gli altri, che oggi poi significa soprattutto essere accogliente, essere capace di dialogo, essere capace di rispettare le opinioni degli altri, tutti temi un po' ricorrenti, temi che accomunano diciamo, e scolpiscono questa nuova figura di credente che si sta delineando ai nostri tempi. Questo che cosa significa? Significa che la fede è vista soprattutto come un abito che devo indossare per fare qualcos'altro, per svolgere un servizio piuttosto sociale, ma la fede in sé, la fede come per esempio la fede nella divinità di Cristo. La fede nel mistero dell'incarnazione, la fede nella dogmaticità dei sacramenti. È importante sì, ma a livello, diciamo, astratto, per così dire, a livello ideale. Ma nella pratica noi ci incontriamo con dei problemi che non ci chiedono di credere nei sette sacramenti, ci chiedono se io devo essere fedele o infedele a mia moglie. E alla fine, se sono infedele, alla fine, se il mio matrimonio non va bene, c'è sempre una scappatoia per giustificare il tutto con una fede che però è sociale, una fede che mi dice che alla fine devo fare il bene, devo aiutare gli altri, eccetera. Quindi, questo è un po' lo scenario che si presenta, mi sembra, ai nostri tempi. Una fede che è senza più una forma, una fede che ha perso la sua forma perché ha perso una sua consistenza. E quello che a me sembra, su cui rifletto in questa pubblicazione, è questo. Questa fede che ha perso la forma, l'ha persa perché abbiamo accantonato un po' di anni fa, soprattutto negli anni immediatamente post-conciliari, anche se per certi aspetti un po' prima del concilio, ma in quegli anni soprattutto di ribellione, gli anni immediatamente successivi al concilio, quindi il 68, ma poi gli anni 70, diventano anni di contestazione, soprattutto di contestazione teologica. E uno dei temi più contestati è la verginità di Maria. Questa verginità di Maria che diventa o un teologumeno, qualcosa che serve per un racconto, diciamo, biblico per suscitare la fede, oppure diventa un mito, oppure diventa una cosa, viene ridotto ad un elemento spirituale. La verginità sì, ma un elemento che riguarda la sfera, spirituale della persona di Maria. Se poi la Madonna sia stata vergine anche fisicamente, questo non c'è dato di sapere, oppure è una cosa che non si sposa in modo corretto con i dati della biologia. Infatti, gli attacchi più feroci, diciamo così, le prime critiche che vennero mosse verso questo dogma di fede, che è un dogma di fede, la verginità perpetua di Maria, furono proprio quegli attacchi riguardanti il fatto che la verginità nel parto non si sposa con la maternità reale. Se una donna è madre, non è più vergine, non può essere vergine. E allora, se la Madonna è vera madre di Dio, non può essere vergine. Quindi bisognerebbe, secondo questa tesi che è di un austriaco, Mitterer, che poi viene sposata anche da altri teologi, se bisogna ammettere che la Madonna è veramente madre, si vuole anche dialogare in modo pacifico con la biologia e con le scienze che hanno conosciuto un progresso enorme, allora bisogna ammettere che la Madonna non è vergine almeno nel parto. Quindi il parto è un parto, dobbiamo ammettere che sia un parto vero, un parto quindi con le doglie, dicono, un parto con i dolori, un parto normale, perché altrimenti appunto la Madonna non sarebbe più madre. E tutto quello che la Chiesa ha sempre insegnato circa la miracolosità, soprannaturalità del parto, il fatto che la Madonna è vergine anche nel parto. Gesù, viene dal grembo di Maria, esce veramente dal grembo di Maria, ma senza toccare quel grembo. Perché? Perché Dio può fare questo miracolo, e questo miracolo lo fa perché quella madre è vera madre, ma allo stesso tempo è sempre vergine. Quindi non ci sono lesioni del suo utero, non ci sono lesioni del suo grembo, non ci sono lesioni, non ci sono dolori del parto. Questa fede, diciamo, costante della Chiesa, definita, professata dalla Chiesa, viene messa da parte per fare spazio soprattutto al dialogo con la scienza, al dialogo con il mondo moderno, che era un imperativo del Concilio Vaticano II. Il discorso programmatico di Giovanni XXIII riguardava proprio questo, il dialogo con la modernità. Non si disse che cos'è questa modernità, Giovanni XXIII non spiegò che cos'è la modernità o che cos'è il mondo moderno, un'eccezione molto molto ampia, ma fu un po' un imperativo del suo discorso e del Concilio stesso, dialogo con la modernità. E in questo dialogo fu visto anche il dialogo con le scienze. Un esempio è in Gaudium et Spes, quando si vuole evitare un nuovo processo Galileo, si dice, e quindi si parla, per esempio, dell'autonomia delle realtà terrene, una giusta autonomia, così che si distingua accuratamente tra la fede e la ragione, tra la fede e le scienze, la fede e la scienza. Ma Questo dialogo portò di fatti a sposare una tesi in questo ambito, nell'ambito mariologico, che non è accettabile, una tesi che è eretica, cioè ammettere una maternità al punto di negare la verginità della Madonna. Questo fu un problema che ha portato di fatti ad una, piano piano ha instillato nella mente, partendo dai teologi, nella mente dei fedeli il fatto che la Madonna è una donna, non può che essere una vera donna, quindi se è una vera donna è una madre a tutti gli effetti, è una madre come tutte le altre. E quindi questa verginità diventa piuttosto una verginità del cuore, una verginità fisica, cioè una verginità spirituale, ma non un dato biologico, un dato fisico. A mio giudizio, intaccando questo dogma, che è un dogma centrale, perché la verginità di Maria, che noi crediamo essere, verginità prima, durante e dopo il parto, una verginità perpetua, questa verginità di Maria è legata intrinsecamente alla verità della divinità di Cristo. Se tocchiamo la verginità di Maria, necessariamente andiamo ad intaccare la verità della divinità di Cristo. Perché se Cristo è Dio, Dio viene dal grembo di Maria, veramente, esce veramente dal grembo di Maria, quale vero uomo, ma senza toccare il suo grembo. E quel grembo intatto, oltre ad essere attualizzazione della profezia di Ezechiele, quella porta del tempio che rimaneva chiusa perché il Signore vi era passato e soltanto il Signore poteva passare, Ezechiele 44, oltre che a portare a compimento la profezia di Ezechiele, ci dice che il Verbo che si incarna è Dio fatto uomo. Quindi se un uomo poteva passare, come è passato Gesù dal grembo di Maria, quell'uomo è Dio, e soltanto Dio poteva fare quello che la Chiesa ha sempre creduto, perché lo ha fatto, è passato senza minimamente ledere il grembo di Maria. Quindi la fede nella verginità di Maria, soprattutto la fede nella verginità nel parto, è una fede che è legata intimamente alla divinità di Cristo, al mistero dell'unione ipostatica, cioè l'unione nell'unica persona di Gesù Cristo di due nature, della natura umana e della natura divina. Questa unione è l'unione ipostatica. Ebbene, questa unione è preservata nella sua integrità proprio dalla verginità di Maria. La verginità di Maria è quel collante, possiamo dire, che fa sì che noi professiamo sempre la retta fede nel mistero del Verbo incarnato. Dio, Gesù Cristo, seconda persona della Santissima Trinità, persona del Figlio, Dio che si fa carne, quindi vero Dio e vero uomo. Gesù che prende da Maria la natura umana e la unisce alla natura divina senza nessuna confusione, senza mescolamento, ma nella distinzione, ma in una vera unione, perché l'unione nell'unica persona del Figlio, questa unione, questo mistero è sempre preservato nella sua verità proprio dalla verginità di Maria. Quindi, mettendo in discussione il dogma, la fede della verginità di Maria, chiaramente poi è stato facile il passaggio diciamo, a mettere in discussione anche la verità della divinità di Cristo. Chiaramente anche ancora prima c'erano stati tentativi c'è sempre una questione a livello esegetico che si agita da diverso tempo a questa parte, cioè la ricerca del Gesù storico. Una ricerca che inizia in ambito protestante, poi ammalia un po' anche tanti altri teologi, anche esegeti, cattolici, cioè ricercare il vero Gesù storico, questo Gesù storico che un po' sempre ci sfugge, perché alla fine non sappiamo mai se i dati che i Vangeli ci forniscono sono dati che possiamo ricevere. Sono dati veri oppure dati non direi falsificati, ma manipolati in qualche modo dall'esegeta, manipolati o diciamo, ristrutturati, rifatti dall'agiografo, da colui che scrive, dalla comunità, si dice, che scrive. E quindi c'è sempre il tentativo di rifarsi ad un Gesù che però ci sfugge. E allora dov'è il vero Gesù? Alla fine qualcuno ha detto, allora non c'è questo Gesù storico. Ciò che è importante è il Cristo della fede, ciò che è importante è la fede in Cristo, perché il Gesù storico, non lo sappiamo dov'è. I dati dei Vangeli sono stati in qualche modo adulterati dal geografo, dalla comunità, dai discepoli, e quindi è inutile ricercare un Gesù storico, andiamo direttamente alla fede. Questa è la posizione più estrema di un Bultmann che poi suscita la reazione di alcuni discepoli che dicono: no, allora se questo è così, se la cosa è così, perché accettare i Vangeli? Perché studiare i Vangeli? E quindi una nuova ricerca sul Gesù storico, eccetera. Quindi questo per dire che il tentativo di diciamo, vedere criticamente qual è il vero Gesù che risulta dai Vangeli era già partito prima di questa negazione della verginità di Maria. Però, in qualche modo, la negazione della verginità di Maria fa un po' da collettore di questi problemi. Perché se la Madonna viene abbassata al rango di una persona qualunque, e poi con tutto il minimalismo mariologico che è seguito al Concilio Vaticano II, la Madonna diventa una donna feriale, una donna comune, chiaramente anche Gesù è più che mai un uomo feriale, un Gesù di cui non sappiamo poi alla fine se è veramente esistito, ma ciò che è importante in qualche modo è la fede in Gesù. E non è questo quello che accade ai nostri giorni? Una fede, sì, importante, ma non è più una fede concreta, una fede in questo dogma, in quel dogma, una fede piuttosto generica. O una fede che sia fede, fede in Dio, fede in Gesù, ma poi non in questo sacramento, in questa verità, in questo aspetto della fede, ma una fede che ci permette, dicevo prima all'inizio, di agire, ci permette di essere buoni, di fare del bene, di essere cristiani per gli altri, come Gesù difatti è stato reso l'uomo per gli altri. E la Madonna è stata resa difatti una donna come le altre, una donna tra tutte le altre. Chiaramente la Madonna è una creatura, ma è una creatura speciale, è la madre di Dio. Allora, la discussione sulla verginità di Maria, a mio giudizio, è una discussione importante perché da essa dipende il futuro della fede e in qualche modo dalla negazione di questa verità noi siamo arrivati poi alla negazione di altre verità. E dalla perdita di questa verità viene alla fine la conseguenza e la perdita di una, direi, una fo della forma della fede, cioè di quella forma significa una ragione specifica delle cose. La forma è ciò che specifica le cose, ciò che fa sì che una cosa sia quella e non un'altra, fa sì che diciamo, questa sedia sia una sedia e non sia un tavolo. Perché la sedia è una sedia e non è un tavolo? Perché ha la forma di sedia. E dov'è la forma? La forma è metafisica, non è visibile, ma è ciò che struttura, ciò che dà l'essere a quella cosa, ciò che la fa essere sedia e non tavolo. È la forma che viene impressa nella cosa da colui che fa la cosa. La forma del cristianesimo la possiamo ravvisare in una struttura essenziale che è all'inizio. In qualche modo, in un certo modo, potremmo ravvisare la forma di tutto proprio in Maria, sempre vergine, la quale difatti è colei che fa Gesù. Colei che fa Gesù, e quindi facendo Gesù è la Christi formatrice, come direbbe padre Stefano Manelli in un suo bel manuale di teologia spirituale. La Madonna ha fatto Gesù, quindi ha dato la forma umana a Gesù. Capite che dando la forma umana, che è una forma virginale, perché Gesù è stato concepito virginalmente, è stato partorito virginalmente, la Madonna è rimasta sempre vergine dopo. Dando la forma a Gesù, la Madonna ha formato il cristianesimo in qualche modo, perché con Gesù ha fatto già anche le membra di Gesù e farà sempre tutte le membra. Questa è la tesi classica, per esempio, di un San Luigi Grignon di Montfort nel suo trattato della vera devozione alla Madonna. La Madonna, facendo Gesù, ha fatto anche tutte le membra. E quindi, se noi vogliamo essere fatti come Gesù, dobbiamo entrare nel grembo di Maria, dobbiamo consacrarci alla Madonna, perché lei è la Cristi fattrice, la Cristo formatrice, colei che ci fa secondo la forma di Cristo. Allora, per ridare forma, questo è un po' il concetto fondamentale, per ridare forma al cristianesimo che vive, che soffre di un amorfismo, che significa un'assenza di forma, una cosa afflosciata su se stessa, di fatti, no? Una fede che non ha più nessun valore, nessun significato, qualcosa che sì è importante, ma mi serve per fare altro, mi serve per avere un certificato per mandare mio figlio alla scuola, no? Alla scuola cattolica, mi serve per avere una sorta di riconoscimento, ma poi non mi serve per fare più di tanto. La fede ha bisogno di una forma, e questa forma la possiamo riscoprire proprio in Maria, che è all'origine. È l'inizio perché è all'origine di Gesù, in quanto virginalmente ha dato la forma umana a Gesù. E quindi, essendo la forma di Gesù, ed essendo all'origine di Gesù, alla sua origine umana, chiaramente, la Madonna è all'origine anche di tutti gli altri cristiani, quindi è all'origine stessa del cristianesimo, agli inizi. E se è all'origine, chiaramente anche alla fine, è anche lo stadio più completo, lo stadio più perfetto. Ed infatti noi crediamo che la Madonna è assunta in cielo, l'abbiamo celebrata da poco, assunta in cielo, e il Concilio Vaticano II ci dice che la Madonna assunta in cielo è segno di speranza, perché ha preceduto tutti i suoi figli e dice alla Chiesa, alla stessa Chiesa, quello che lei, la Chiesa, un giorno sarà: gloriosa madre assunta nel cielo. La Madonna ha già preceduto la Chiesa e quindi diventa segno definitivo di perfezione per tutti, per la Chiesa, per tutti i suoi figli. La Madonna è all'inizio, la Madonna è il compimento in questo senso, il compimento della Chiesa perché ne è della Chiesa la forma più perfetta. Allora dobbiamo riscoprire la forma, dobbiamo ritornare ad una sana, semplice, ma semplice non significa superficiale, significa vera, significa essenziale fede nei dogmi della Chiesa e soprattutto in questo dogma che in qualche modo costituisce l'origine, costituisce l'inizio. Perché? Perché fa sì che Gesù si incarni, fa sì che Gesù nasca, fa sì che Gesù sia tra noi. Un'ultima parola, su questo tema, e poi diamo spazio alle domande, alle vostre riflessioni. Anche Antonio ha qualche riflessione da proporre. Un'ultima riflessione su questo tema, la Madonna come forma. Riflettiamo su ciò che accade ai nostri giorni. C'è un sinodo sull'Amazzonia che è in preparazione, di cui abbiamo parlato nelle scorse catechesi, e possiamo sempre ritornarci. C'è un sinodo che, tra le varie cose, minaccia anche di rivedere la regola del celibato. Un celibato che viene presentato come un fatto non dogmatico, ma soltanto come una cosa disciplinare, voluta dalla Chiesa in un certo momento nel Medioevo, per disciplinare il clero che era concubinario, quindi, una cosa che può essere riveduta, che non appartiene al dogma del sacerdozio di Cristo, del sacerdozio partecipato ai ministeri di Cristo, ma quindi può essere riveduto con un'azione della Chiesa che può riscrivere, che può eliminarlo praticamente. Quindi, tra le varie cose, questo sinodo amazzonico ci dice che, partendo dall'Amazzonia, poi si può vedere anche in altri luoghi, come di solito si fa, partendo dall'Amazzonia si può proporre di ordinare anche dei viri probati, uomini di provate virtù che, anche se sposati, possono assicurare i sacramenti ai fedeli. Si gioca sul fatto, appunto, che il celibato non è un dogma, ma è soltanto un elemento disciplinare annesso, appiccicato, dovremmo dire, al sacerdozio. Questo è completamente sbagliato perché il celibato non nasce come mera esigenza disciplinare della Chiesa. Il celibato, l'abbiamo spiegato anche in altre trasmissioni, ripetiamolo brevemente, il celibato sin dagli apostoli, sin dal tempo di Gesù, è Gesù che vuole questo celibato perché è lui che lo vive, è lui che vive questo celibato, ma non come esigenza pastorale, non sposarsi per avere più tempo da dedicare alle persone. Gesù vive il celibato come sua. Come manifestazione del suo essere il figlio unigenito del Padre, vive questa consacrazione in un certo senso con il Padre nella sua natura umana, nella sua missione salvifica. Quindi il suo celibato, l'amore incondizionato al Padre, questo è il celibato di Gesù, non è un elemento manageriale nella vita apostolica di Gesù, è il suo amore incondizionato al regno, al Padre, per poter essere colui che testimonia l'amore di Dio sopra tutte le cose. E per questa ragione gli apostoli che furono chiamati da Gesù, anche se alcuni di loro potevano essere sposati, agli apostoli Gesù chiese questo, di lasciare tutto e di seguirlo, senza raggiri di parole. Gesù disse: lasciate tutto. E in questo tutto, il Vangelo ci dice, il Vangelo di Luca, ad esempio, ci dice che ci sono anche le mogli. Se qualcuno avrà lasciato per causa mia e del Vangelo, fratelli, sorelle, la patria, i genitori e le mogli, avrà il centuplo in questa vita e la vita eterna un giorno. Quindi anche le mogli. Questo significa che nel tutto c'è anche l'esigenza di essere consacrati interamente a Cristo per esprimere nella propria vita l'amore del Padre. Quindi la consacrazione di Gesù, che si riflette poi negli apostoli, che viene prolungata dagli apostoli, viene prolungata dai sacerdoti mediante il ministero, mediante l'ordine sacro, il sacramento dell'ordine. Questa consacrazione, difatti, è la consacrazione di Cristo al Padre che ultimamente viene manifestata nel suo essere figlio virginale del Padre, chiaramente, perché Gesù è un padre dall'eternità senza una madre, ma anche figlio virginale della madre nel tempo, perché Gesù ha una madre nel tempo senza un padre, perché Gesù è frutto del grembo virginale di Maria. Quindi il suo celibato è espressione della verginità del padre e della madre, dovremmo dire. È prolungamento di questo essere il figlio generato dal padre e il figlio generato dalla madre, unicamente dalla madre. Quindi il celibato è in qualche modo una partecipazione alla consacrazione di Maria, alla consacrazione virginale di Maria alla causa di Cristo. I sacerdoti prolungano questo mistero della verginità di Maria che non è la scelta di non sposarsi perché uno non vuole sposarsi, è contro il matrimonio. È la scelta di Dio sopra tutte le cose. La Madonna fu molto chiara con l'angelo, no? Co Io non conosco uomo, com'è possibile questo? Ho fatto voto, ho fatto promessa a Dio della mia donazione completa. Ma l'angelo la rassicura e dice: non temere, Maria, perché su di te scenderà lo Spirito Santo. Quindi, una volta che la Madonna ha capito che la sua maternità sarà virginale, allora dice Fiat, perché appunto aveva fatto voto di consacrazione a Dio, o promessa di consacrazione virginale a Dio per essere completamente di Dio. Il celibato esprime questo. Invece oggi, in una chiesa che ha perso la fede, una chiesa che ha perso la forma della fede, il celibato non dice più tutto questo, chiaramente, ma è un'esigenza manageriale perché le cose vengono viste soltanto dal punto di vista produttivo, dal punto di vista dell'efficienza. Quindi c'è una mancanza, c'è un problema di sacramenti in quell'area che soffre la penuria di sacerdoti, allora cosa facciamo? Troviamo qualcuno che supplisca questa mancanza. Bisogna togliere il celibato, va bene, togliamo il celibato perché alla fine è meglio la messa che il celibato. Invece già dicevamo l'altra volta che i cristiani giapponesi hanno sopravvissuto senza sacerdote per più di 200 anni e quando poi sono ritornati gli evangelizzatori, il modo per riconoscere quelli veri da quelli non veri era il celibato. Perché anche tanti protestanti hanno cercato di evangelizzare il Giappone, ma quelle comunità cristiane formate dai gesuiti, formate dai preti cattolici che avevano conosciuto Celibi, quando poi ebbero di nuovo coloro che li evangelizzavano, allora, ed avevano anche dei protestanti che erano sposati, allora si accorsero: no, qui c'è qualcosa che non funziona, non è la fede che abbiamo ricevuto, non è la fede secondo il Vangelo che ci è stato predicato, e quindi non li ascoltarono. Non è più importante la messa del celibato. Chiaramente la messa è preziosa, ma ciò che è importante è credere con la fede della Chiesa, perché se io in nome di una celebrazione della messa nego la fede, e il celibato fa parte della fede, della tradizione apostolica della Chiesa, alla fine quella messa che dico contro la fede è una messa che non mi salva, perché sto negando la fede. Capite? Per potermi salvare devo credere con la fede della Chiesa, con una fede che ha la sua forma, che ha la sua forma cattolica. Non una fede che mi serve per fare altro. Quindi oggi, vivendo in un momento in cui le cose sono viste dal punto di vista manageriale, pratico, pragmatico o che si dice anche pastorale, e alla fine non è più importante che il celibato venga visto nella sua giusta ottica di legge della continenza per il regno dei cieli, di cui ha parlato Gesù chiaramente. Ci sono alcuni eunuchi che si sono resi tali per il regno dei cieli. Siccome questo non ci dice più niente, perché che significa oggi celibato? Che significa essere eunuchi in una società edonista? Chiaramente non significa più niente. E allora cambiamo le cose. E però cambiando le cose si perde la fede, perdendo la fede si perde l'identità. E difatti perdiamo l'identità, perdiamo ciò che siamo, non siamo più ciò che siamo perché abbiamo perso appunto la forma di ciò che siamo. Abbiamo bisogno di questa forma, cari amici, abbiamo bisogno di riscoprire questa forma e dobbiamo ricorrere alla Vergine Maria, soprattutto pregare perché questo sinodo prossimo sull'Amazzonia non si avventi sul celibato, che è la perla del sacerdozio cattolico, è espressione della verginità di Maria ed è appunto parte, tesoro della tradizione apostolica. Bene, a questo punto io mi fermo e cedo volentieri la parola ad Antonio.
Grazie Padre Serafino, veramente io ho seguito con e anche con una certa, diciamo così, preoccupazione perché questo tema squisitamente mariologico e per le implicazioni di cui tu ci hai illustrato diventa di grande importanza per la nostra fede, e quindi non è un discorso puramente teorico. Prima che io ti rivolga veramente sì, un paio di domande su questa questione, come di consueto vorrei a coloro che ci sono in casa, in giornata del lunedì. Ricordo a tutti voi, cari amici, il nostro numero di telefono 0825 444 391, con la possibilità di usare, o vuole usare, WhatsApp, di rivolgersi all'account Radio Buon Consiglio. Allora, chiediamo alla regia un piccolo stacco musicale, al termine del quale ci ritroviamo qui in diretta. Salve Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Abbiamo seguito Padre Serafino che ci ha illustrato veramente in breve tempo il contenuto anche di un suo libro, La Verginità di Maria come forma del cristianesimo e anche forma della Chiesa, da quanto ho potuto capire, no, Padre Serafino? Va bene, ricordiamo appunto che questo libro di Padre Serafino, edito dalla Casa Mariana Editrice, lo potete anche richiedere alla nostra regia. Dunque, Padre Serafino, io, sai, mi sono reso conto anche per altri eventi, no, del passato, che questo dogma così bello, direi, no, della verginità perpetua della nostra Santissima Madre, è stato posto sotto attacco, come tu hai anche osservato, in una maniera veramente, come dire, direi in modo fazioso. Tu hai ricordato Mitterer, mi sembra che si chiama, no? Quel teologo che sosteneva in pratica che per avere una maternità reale, no? Quindi Maria madre di Dio, non sarebbe una maternità reale se il parto non fosse stato un parto materno, diciamo così. Ecco, padre, io prima di tutto vorrei fare un'osservazione per far notare come questo teologo e anche altri, no, che hanno un po' strumentalizzato questo argomento, in realtà io vedo come un falso contrasto con i dati della fisiologia. Ti vorrei fare solo un esempio, che non lo so se qualcuno ci ha pensato, non lo so. Allora, supponiamo che una donna concepisca un figlio, va bene? E lo porti fino al nono mese, va bene? Poi muore. Lei col bambino, quando incidenti avvengono, no? Ecco, e muoiono mamma e figlio, senza arrivare al parto. Qualcuno negherebbe che quella donna è la madre di quel bambino? Cioè, intendo dire, questo sillogismo che fa falsamente contrastare la scienza della fisiologia con il dettame, del dogma della, cioè il parto non è una condizione che definisce la maternità, insomma. Mi sembra di un'evidenza assoluta questo. È il concepimento che fa la madre, non il parto, e direi neanche la tipologia di parto, perché allora una donna che partorisca con un parto cesareo, va bene, che non interviene, se non nelle zone superiori del grembo, eccetera, eccetera, non sarebbe una vera madre. Cioè, mi sembra tutto veramente molto squallido, padre Serafino, molto squallido. Cioè, questo attacco di
Antonio,
alcuni
lui,
teologi.
questo Mitterer, che era poi un sacerdote anche, oltre ad essere un esperto di biologia, lui la metteva tutta sui dolori e sulla rottura dell'imene, dell'integrità
Ma
fisica. Perché la Madonna sia madre, a suo giudizio, deve aver subito la rottura del suo grembo, altrimenti non è vera madre. Questo è un po' il
insomma,
suo.
io penso invece e credo che il dato scientifico affermi ben altro, e cioè che è il concepimento nel grembo che definisca la maternità. Perché io posso immaginare tutte le manovre anche oggi possibili, no? Cioè, uno potrebbe, a una donna teoricamente, no, vergine, potrebbe sistemare nell'utero e far attecchire un embrione fecondato in vitro, e lì avremmo che questa donna vergine ha concepito un figlio. Ma non ti sembra che tutto
Esatto.
questo sia frutto di una sorta di minimalismo spirituale? Spirituale, ecco, direi questo, cioè una volontà dissacratoria in qualche modo, ecco, contro la figura più pura, più bella della nostra fede, che è la Madonna. Premesso
Difatti,
questo,
come dici tu, Antonio, come dici tu, la maternità inizia e si vede dal concepimento, non
dal
dal parto.
concepimento, perché poi di parti se ne possono avere anche di tanti tipi, ripeto, nella via, ecco, diciamo pure, no, come amano dire anche certi matematici, no? In linea di principio, oggi, noi con le tecniche attuali potremmo far concepire un figlio a una donna vergine, va bene, portarla fino al momento del parto, fare un parto cesareo e lasciare l'integrità dell'email. Poi ti posso dire anche un'altra cosa, Padre Serafino. Se nostro Signore è stato concepito di Spirito Santo nel grembo della Santissima Vergine Immacolata Maria, ma quale problema si può fare all'onnipotenza di Dio nel lasciar integro il grembo dell'Immacolata? Cioè, mi sembra quasi voler dire che Dio può fare una cosa straordinaria, ma non può fare un'altra cosa straordinaria. C'è qualcosa che stride, no? C'è qualcosa.
Sì.
Ecco, c'è qualcosa che stride, che invece rivela un'altra cosa che tu hai notato, e cioè che in qualche modo si sta introducendo un minimalismo mariano, ma anche, ecco, questa perdita della forma della nostra fede. Allora, si può dire a un certo punto che uno dei dogmi venga, tra virgolette, no, superato e credere che il resto possa rimanere in piedi? Ecco, questa è la solita domanda che ti faccio, no? Cioè, allora, c'è un dogma che noi, se andiamo sul dance, come si chiama,
Dancing.
l'Enchiridion, sì, l'Enchiridion di tutti i dogmi, no? Noi lo troviamo come l'Assunzione in cielo della Santissima Vergine, come troviamo anche, no, Maria Regina del cielo e della terra, di cui abbiamo parlato ultimamente. Ecco, io credo che veramente è un'operazione indebita, ma se si accettasse, credo che sarebbe la fine di tutto, cioè perché la struttura dogmatica subirebbe una contraddizione. Sarei costretto a dire che un dogma in realtà era una verità che non era una verità. Ecco,
Sì. Sai,
credo che da tutto questo, sì.
qualcuno ha anche detto che la nostra fede non è un Danziger, non è una lista di dogmi che troviamo nel libro, ma è una realtà viva, il che è anche vero, cioè non vogliamo essere così credere in modo da rispettare la lista, però chiaramente la fede deve essere oggettiva, dobbiamo avere una fede chiara, i
Ma
dogmi.
no, sì,
Non è che uno
bisogna.
può scegliere quello che gli fa piacere, perché giustamente, come dicevi, se uno non è che puoi negare una cosa e prenderne un'altra, puoi scegliere.
Ecco.
Se neghi una verità, una anche la minima, questa è la bellezza e l'armonia della fede cattolica. E se tu neghi un aspetto della fede, di fatti tu demolisci l'intera fede, l'intera architettura.
Era fede. Sì. Si demolisce l'intera fede, perché come dicevi tu, una delle implicazioni più dirette, no, del voler negare la verginità perpetua dell'Immacolata è la divinità addirittura di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi significa dire che appunto è un castello, un effetto domino, per cui levare da mezzo un tassello significa far precipitare anche tutti gli altri. Padre Serafino, adesso ho specificato questo fatto qui, in attesa che magari qualche ascoltatore intervenga, no, in questa nostra chiacchierata, io volevo segnalarti anche un altro fatto, no? Tu prima parlavi di questo sinodo dell'Amazzonia, no? L'Amazzonia che sta andando a fuoco, per cui praticamente anche qui si vorrebbe superare il celibato sacerdotale. Ecco, anche qui non lo so, io ti volevo fare un'altra domanda sull'Amazzonia, perché mi sembra una cosa. Ieri abbiamo sentito, no, il Vangelo che ci parlava della salvezza, no? Dove il nostro Signore diceva: sforzatevi di passare per la porta stretta, perché è molto larga quella che porta alla perdizione, e invece quanti sono pochi quelli che percorrono la porta stretta, no? Ecco, altre volte il nostro Signore ha detto che se c'è la perdizione c'è un luogo di dannazione dove sarà pianto e stridore di denti e un fuoco, ecco, come la Geenna, no? Allora io ti volevo dire questo, Padre Serafino: l'umanità e addirittura, ecco, anche una certa parte, dobbiamo dire, della Chiesa sembra che vorrebbe vivere ignorando questo fatto. Cioè, ieri abbiamo sentito un Vangelo dove si diceva il fuoco, ma noi adesso andremmo in Amazzonia, sai quanti animali, uomini magari moriranno bruciati a causa di questo incendio devastante? Cioè, non ti sembra che in effetti questo bruciare dell'Amazzonia, no? Questo che è ricordato dal Sinodo, sia in qualche modo, non so, un segno molto, come dire, un segno terribile, ecco, che ci viene in qualche modo dal Signore, che ci vuol ricordare che lo scopo della nostra vita è quello di salvare l'anima. Perché non se ne parla più di questo fatto?
Sì, anch'io riflettevo su questo spiegando ai fedeli il Vangelo della domenica di ieri. E oggi certamente vediamo l'Amazzonia che brucia adesso ed è un danno veramente, diciamo, consistente, anche se però c'è tanta ideologia, dobbiamo dire, anche dietro questo fatto, perché adesso subito si è accusato il presidente Bolsonaro di aver causato, difatti, con la sua politica di negligenza verso, perché lui non è un ambientalista come vorrebbero invece altri presidenti come Macron in Francia, eccetera. Subito si è accusato lui perché con la sua negligenza e togliendo i fondi contro questi, diciamo, questi incendi che vengono causati poi anche a volte, ha detto Bolsonaro, da associazioni che hanno intenzione di fare soldi in qualche modo. Difatti si vede questa faccenda dal punto di vista piuttosto politico, per una sinistra che reagisce contro l'attuale governo in Brasile. Ma l'Amazzonia però è un fatto che ci sono questi incendi appiccati dolosamente, non lo sappiamo ancora, ma difatti è un problema. E questo è anche simbolo, come dicevi tu, di qualcosa che deve accadere, questo sinodo sull'Amazzonia, che di fatti presenta l'Amazzonia invece come un territorio vergine, un territorio modello, un territorio, addirittura un luogo teologico, perché diventi ispirazione anche per le altre parti del mondo, perché tutto sarebbe connesso in questo, la vita, l'acqua, i fiori, i campi, gli alberi, tutto è connesso, quindi una sorta di paradiso terrestre. Però la cosa più sconvolgente è che noi parliamo della salvezza dell'Amazzonia, un'Amazzonia che brucia, dobbiamo salvare questo polmone dell'umanità. La cosa è verissima, la cosa è importante, infatti dobbiamo preservare questo polmone dell'umanità dalla distruzione. Però il problema è questo, che dobbiamo salvare l'Amazzonia, dobbiamo salvare i pinguini in via d'estinzione al Polo Sud, dobbiamo salvare alcune specie d'animali che si stanno estinguendo, e dobbiamo salvare il pianeta. Adesso in questo clima di ecologismo sfrenato dobbiamo salvare il nostro pianeta da questo surriscaldamento, eccetera. Ma dobbiamo salvare tante cose, ma sappiamo ancora cosa significa salvare la nostra anima? E questo è il problema. E Gesù nel Vangelo parla la domanda che gli viene rivolta è: sono pochi, Signore, quelli che si salvano? E Gesù risponde: molti cercheranno di salvarsi, ma sono pochi quelli che trovano la porta stretta. Quindi il problema che a me sembra, e così ho anche introdotto la spiegazione del Vangelo ai fedeli, oggi si parla di salvare qui e lì, salvare questo e quello, ma alla fine non parliamo più di salvezza della nostra anima, salvare la nostra anima. E che cosa significa salvarsi l'anima? Anche perché dobbiamo dire che questo tema della salvezza dell'anima è un tema un po' messo da parte, non si parla più di salvezza dell'anima, perché anche a livello teologico si è visto che induceva un po' l'egoismo, è una cosa piuttosto egoista. Se uno parla di salvarsi l'anima, intende il cristianesimo in modo soggettivo, personalista e quindi intenderebbe la cosa in modo molto, molto In un certo senso intenderebbe la salvezza come qualcosa che ti è dovuto, ma solo a te. E che cosa ne è di tutti gli altri? E allora questo tema è stato un po' declassato, è stato messo da parte. Però tutto questo contribuisce di fatti a perdere la nostra fede nella salvezza. Difatti, quando si parla di salvare l'Amazzonia che brucia, salvare il pianeta dal surriscaldamento, difatti si prende in prestito una categoria che è teologica, la salvezza, e la si usa in modo analogico per queste altre cose, perché difatti non bisogna salvare il pianeta. Il pianeta è destinato, non sappiamo quando, ma è destinato a finire, è destinato a scomparire. Quindi la salvezza è un tema eminentemente teologico. Allora do dobbiamo chiederci che cos'è la salvezza, che significa salvarsi, perché non è semplice, no? Orientarsi in questo mondo così complicato e soprattutto preservare la propria fede in questo. E allora Gesù parla di una porta stretta. Questo ci fa capire che la salvezza non è in questo mondo. Non dobbiamo salvarci per avere una vita migliore qui. Quantunque rispettiamo la vita e facciamo sì che la vita sia sempre più umana, la salvezza è in una dimensione che sta dopo questa vita, no? In una dimensione eterna, la dimensione dell'eternità. E salvarsi poi non significa assicurare un futuro più prospero agli altri. Salvarsi significa vivere in comunione con Dio per poterlo godere nell'altra vita, per poterlo vedere faccia a faccia, per poter passare attraverso questa porta stretta che è il giudizio di Dio e quindi essere ammessi nella comunione con Dio, perché questo è il fine dell'uomo, essere in comunione con Dio ed esserlo eternamente. Ma po per poter essere in comunione con Dio bisogna appunto salvarsi attraverso la passione, la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, attraverso la speranza nel giudizio, prepararsi per il giudizio di Dio, che è un giudizio sulla mia vita, su quello che io sono, su quello che ho fatto, su quello che io ho pensato anche di fare, su tutto ciò che fa parte della mia vita. Quindi sicuramente questa Amazzonia che brucia è un simbolo, ma è un simbolo che dice alla fede che dobbiamo parlare di una salvezza, non di un luogo geografico. Perché non è compito della Chiesa salvare un luogo geografico, è compito di Bolsonaro in Brasile, è compito del Brasile di preoccuparsi, è chiaramente è una responsabilità comune, ma non è sicuramente compito della Chiesa pensare al Brasile, o meglio a questa zona amazzonica, comprende anche altri territori, come qualcosa di un posto geografico da salvare, perché la Chiesa deve pensare a salvare altre, a salvare le anime. E tutti noi dobbiamo pensare alla salvezza. Che cos'è, no? La nostra salvezza? Ecco, Antonio.
Padre Serafino, si dovrebbe veramente dedicare appunto un'intera trasmissione proprio solo su questo tema. Però prima di chiudere, Padre Serafino, volevo ritornare un attimo su questa cosa che tu dicevi, che ricordo che tu hai scritto un libro, no, sulla verginità come forma, con la verginità dell'Immacolata come forma del cristianesimo. Cioè, noi sappiamo, come dicevi poc'anzi tu, no, che noi saremo giudicati alla fine della nostra vita e, come si usa dire, saremo giudicati sull'amore, no? E soprattutto si ricordano quelle parole, no? Mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, eccetera, eccetera, no? Cioè, giudicate l'amore verso il prossimo. Però sappiamo anche che l'amore ha questa dimensione innanzitutto verticale, cioè l'amore verso Dio. Allora, il fatto, come tu dicevi, di ridurre la nostra fede diciamo, a un'attività pratico pastorale, cioè di diventare delle brave persone, io parlo addirittura di un abito che ci mette in condizione di svolgere un servizio, quindi l'accoglienza del prossimo, eccetera, no? Diciamo, tu non vedi poi in tutto questo, cioè negare un dogma come la divinità di nostro Signore, no? come si concilia poi con la vera carità? Cioè, se saremo giudicati nell'amore, non saremo giudicati innanzitutto dell'amore che abbiamo avuto verso il Signore. Se lo neghiamo come Dio, non è forse questo un sacrilegio, una bestemmia?
Esatto. E mettere la carità contro la fede è un servizio che non va bene, ma non si fa, è assolutamente scorretto. E anche concentrarsi sulla carità contro la fede è completamente sbagliato, perché Gesù ci dice anche che il giudizio verterà su questo, e se l'abbiamo riconosciuto davanti agli uomini, anch'io vi riconoscerò davanti al Padre mio. E cosa significa riconoscere Gesù davanti agli uomini? Significa professare la retta fede in Lui, affermare chi è Gesù in modo corretto. E questa fede corretta, questo riconoscere Gesù, cioè affermare che Lui è il Figlio di Dio, Dio da Dio, uguale al Padre, che si è fatto uomo nel grembo virginale di Maria, è nato virginalmente, è patito, è morto ed è risorto. Quindi vedete come un po' tutte le cose si sposano, tutti gli aspetti della fede vanno insieme. Riconoscere Gesù significa professare integralmente questa fede davanti agli uomini, perché poi noi lo possiamo veramente amare e servirlo qui e goderlo nella vita eterna. Ma se non riconosciamo Gesù per quello che Gesù è, come lo amiamo? A chi stiamo amando? Stiamo amando Gesù o stiamo amando una nostra idea di Gesù? Quella idea che ci siamo fatti di un Gesù che ci piace. Un Gesù che ci fa comodo perché non ci rimprovera niente, perché ci giustifica, perché ci fa fare tutto quello che ci piace. Ma questo non significa riconoscere Gesù. Non significa riconoscere Gesù. Stiamo parlando di un'altra cosa. Ma questo non è il cristianesimo.
Eh sì, a noi le cose veramente ci sembrano quasi direi auto-evidenti, però se ci sta questo fermento, se vediamo queste cose qua, vuol dire che per altri così auto-evidenti queste verità non lo sono, o comunque non, Dio non voglia che ci sia della malafede poi in tutto questo, cioè nel voler in qualche modo incrinare, ecco direi incrinare l'edificio della fede, come dicevi tu, la forma della fede, no? Voler in qualche modo far tremare le fondamenta di questo edificio. Un'ultima cosa ti chiederei, ecco, se non arrivano altre domande, un passaggio pure che mi ha colpito, e cioè tu dicevi che la verginità perpetua dell'Immacolata, no? Siccome si tende adesso a vederla come un dato spirituale, mentale, ma non fisico, no? Ecco, perché questo, ripeto un attimino questo passaggio, no? Perché questo è legato poi alla divinità, cioè all'unione ipostatica, cioè a far dubitare dell'unione ipostatica?
Beh, diciamo, l'incarnazione del verbo è un fatto, non è un dato spirituale, è un fatto fisico. Gesù ha preso veramente un corpo, ha preso veramente una umanità. L'umanità è vera e questa umanità l'ha presa dal grembo virginale di Maria. Quindi, collocare la verginità è semplicemente su un piano spirituale, quindi non corporale. Significa di fatti, anche se solo indirettamente, negare la vera umanità di Cristo, che è un'umanità presa dal grembo virginale di Maria. Quella verginità fa sì che Cristo prenda l'umanità da Maria e la unisca alla sua divinità in un modo veramente soprannaturale e misterico. Ora, se appunto riduciamo la verginità semplicemente ad un dato del cuore, come si dice, ad un desiderio, ad una idea, ad un fatto piuttosto spirituale, di fatti si va ad intaccare la vera umanità di Cristo. E quindi se intacchiamo la vera umanità, diciamo, cosa stiamo facendo? Stiamo di fatti attaccando la vera redenzione, perché la redenzione è la remissione dei peccati attraverso l'effusione del sangue di nostro Signore. Ma se Gesù non ha un corpo vero, come ha potuto salvarci? Come ha potuto soffrire e redimerci? Allora la verginità fisica, la verginità del corpo di Maria è è un dato che precede, che fonda poi nella verità anche la verginità spirituale. Come il corpo di Gesù è un dato che fonda nella verità l'amore di Gesù per noi, perché quell'amore viene dal sacrificio di Gesù, dalla sua passione morte che ci ha salvato. E questo è stato possibile perché c'è una vera umanità di Gesù, non soltanto un'umanità apparente, come dicevano i docenti, questa eresia che si sviluppa nei primi secoli e che appunto riduce l'umanità di Gesù ad una mera apparenza, perché tutto si risolverebbe nella divinità di Gesù. Quindi Gesù è uomo, ma apparentemente tale, mentre sarebbe in realtà soltanto Dio. Alla fine siamo ancora nei nostri peccati, infatti.
Sì. Poi diciamo così, da 2000 anni appunto contro queste eresie, no? Si è sempre chiamato la Madonna, la Vergine Immacolata Maria, per cui tutti i santi, tutti i padri della Chiesa, insomma, si sarebbero tutti ingannati, quindi sarebbe, no, andrebbe per aria anche tutta una tradizione patristica, ma insomma, ecco, queste cose qua veramente mi sembra che lasciano il tempo che trovano. Però d'altro canto stiamo vivendo un'epoca nella quale queste eresie stanno rialzando la testa, cioè praticamente anche quelle che si credono superate, no? Quella ariana, quella nestoriana, in qualche modo poi serpeggiano sempre, purtroppo serpeggiano sempre tra di noi. Padre Serafino, il nostro tempo è finito, è un tema quanto mai interessante questo qui. Vediamo un pochettino, magari se capiterà occasione di ritrattare un po' queste questioni. Voglio ricordare a tutti, il tuo libro può essere richiesto alle suore della regia? Ecco,
Sì, anche alle suore della regia. Certo.
quindi allora chi volesse un po' approfondire questo tema può chiedere alle suore della regia di far pervenire il volume di Padre Serafino, La Verginità della Madonna come forma del cristianesimo. Dico bene?
Sì, come forma e poi chiaramente del
Forma, come forma del cristianesimo. Allora, Padre Serafino, siamo arrivati alla benedizione finale e ai saluti.
Bene, allora ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno seguito, vi auguro una buona settimana con l'aiuto sempre della Beata Vergine Maria, forma della nostra vita cristiana. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria, saluti a tutti.